Allora, voce straordinaria, Gio. Ti è piaciuta? Carina, no? Cos'è? Ah, qui c'è una rivoluzione. Guardate che dovete portare la giustificazione, se vi faccio la nota.
No, perché vabbè, noi insomma, siamo coinvolti.
O vi comportate
invece
bene, poi non mi avete lasciato neanche un po' di merenda. Vabbè, lasciamo stare. Allora, Only the Lonely lo porta al successo, però la situazione non è così rassicurante, perché come ho detto prima, lui è bruttino, è molto miope, è grassottello, soffre di cuore, ma possiede, devo dire, una voce veramente particolare, drammatica e veramente dolcissima. E questa voce può spaziare dalle note più basse fino alle più alte senza nessun problema.
Abbiamo sentito.
Esatto. Only the Lonely, infatti, se l'è tagliata su misura e arriva, come vi avevo detto, al secondo posto delle chart americane e statunitensi. Da quel momento e fino a tutto il 1965, per altri tre anni, Orbison piazza in classifica ben 15 brani, per cui un successo dopo l'altro. L'etichetta che si è fatto, perché c'ha quella faccia che c'ha, insomma, triste, triste e solitario, dal cuore spezzato, perché parla sempre di lui che è sempre solo, Only the Lonely, solo il solitario.
Sì.
Ha sempre il cuore spezzato, anche perché è malato di cuore, per cui ci gioca su questa cosa, fa dei titoli di canzoni, delle canzoni dedicate anche heartbreak, cose così, cuore spezzato e così via. Lui è sempre vestito di nero ed è costretto ad essere drammatico anche quando canta vero e puro rock and roll. Insomma, i titoli dei suoi successi ve li dico così cominciate a capire: Blue Angel, per cui angelo triste, poi I'm Hurting, sono
ferito.
Running Scared,
la corsa della paura.
Sì.
Oh, mia.
Crying, piangente. In Dreams, vabbè, è uno dei suoi capolavori.
Che allegria in Dreams, però. Festa in Dreams.
Sì, esatto.
Faccio un pezzo.
E poi uno dei suoi capolavori che si chiama Blue Bayou, che però io non vi faccio ascoltare perché me ne faccio ascoltare.
No.
Le faccio, sì, c'è di meglio. Vi faccio ascoltare un altro. Vi faccio ascoltare più rock and roll, che perché so che voi ragazzi, quando ci ammosciamo un po', facciamo dei lenti, non è che siete molto così contenti. Comunque lui è grande, grandissimo, quando riesce a sfogarsi proprio come brani come questo, che si intitola Mean Woman Blues.
Well, I got a woman mean as she can be. Well, got a woman mean as she can be. Now, sometimes I think she's almost mean as me. She got a ruby lips, she got shapely hips, yeah. Boy, she makes a royalty. But I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean to me. Well, I ain't bragging, it's understood. Everything I do, well, I sure do it good. Yeah, I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean to me. She makes a royal plea. But I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's all mean to me. Easy now. Let's go one time.
Sembra forte questo pezzo.
Soprattutto quando fa.
Lo fa più volte. Lo userà più tardi. In quell'anno, quando esce questo pezzo, anzi l'anno dopo, va in tour con chi? Con i Beatles.
così,
vai, sì, vai, una cosetta. Tant'è vero che lei non nasconde che la sua grande ammirazione per lui, tanto da ammettere che Please Please Me, uno dei primi brani che hanno inciso i Beatles, si ispirava a Pretty Woman, che è quella che ascolteremo alla fine, che tutti voi conoscono perché sì, c'è stato il film, perché se non ci fosse stato il film, ciao, nessuno noi di voi l'avrebbe conosciuta come canzone. Comunque la British Invasion sembra non intaccare la sua personalità, il suo carisma, però purtroppo invece dal 65 in poi passa dalla Monument alla MGM e le sue azioni crollano improvvisamente. Ride Away, che era un bel pezzo, entra solo nei top 30, nei top 30, il primo album con la nuova etichetta si piazza appena al 55esimo posto negli Stati Uniti, in Inghilterra invece arriva al decimo posto, perché gli inglesi amavano molto Roy Orbison. Da quel momento comunque sparisce quasi del tutto dal mercato americano, mentre riesce ancora per qualche anno a galleggiare in quello britannico. E bisogna aspettare addirittura il 1987, per cui dopo circa 20 anni...
Ero già nato, prof.
Eri già nato, lo so. E anche tu?
Io ne avevo già 11.
Da! Ma sì, come hai detto che ne avevi 12 l'altro giorno? Ma
ho avuto 12!
Ah, avevo capito che... Vabbè. Comunque nell'87 lo rivediamo grazie a David Lynch, il regista americano David Lynch, che rilancia le canzoni di Roy Orbison, che fanno parte della colonna sonora di Blue Velvet, Velluto Blu, uno dei primi, forse il primo, addirittura il primo film di David Lynch sullo schermo, che si occupa anche della produzione di un greatest hits di
Greatest Hits,
In Dreams si chiamava questo album, con nuove versioni di vecchi successi. E a quel punto, grazie a David Lynch, tutti riscoprono la grandezza di Orbison, e poi viene chiamato nel progetto Traveling Wilburys, che forse voi dovreste sapere, perché i Traveling Wilburys erano David Lynn, Bob Dylan, Tom Petty e George Harrison, più Roy Orbison, in cinque. Progetto che ha prodotto solo un album, che però è importante saperlo, perché questo era negli anni Ottanta. Che se non sapete neanche questo,
perché
veramente
poi no, questo lo sapevo, la giustificazione. Però magari io dico, io forse posso ipotizzare il perché della fine, perché Dylan avrà cominciato a far casini.
No, no, è finito il gruppo perché... No, andavano molto d'accordo. Dylan poi tra l'altro amava anche lui Roy Orbison. Contemporaneamente a questo progetto nasce un nuovo album prodotto dal figlio di Roy Orbison. Il titolo dell'album è Mystery Girl, è pronto, sta per essere pubblicato, però Roy, con un attacco cardiaco di quelli violenti, se ne va all'età di non so quanto, era il 7 dicembre dell'88 comunque, quando muore improvvisamente. L'album uscirà postumo e andrà in classifica.
52 anni,
ecco, quindi molto giovane, diciamo, anzi giovanissimo, quasi come voi praticamente,
nella
vostra età, vabbè, no, sto scherzando. Allora,
quasi come lei, prof.
Quasi come me, sì, vabbè, magari. Allora, Roy Orbison in Pretty Woman, tutti voi la canterete, vai.